Buon pomeriggio a tutti voi. Siamo al settimo giorno della nostra novena, 27 di aprile. Ancora una volta chiediamo al Signore di farsi compagno di viaggio, chiediamo alla Vergine Maria di custodire quanto in questi giorni lo Spirito Santo ha suscitato nei nostri cuori e a San Giuseppe Benedetto Cottolengo chiediamo una particolare intercessione per quanto abbiamo visto, ma soprattutto abbiamo deciso, perché questo pensare, questo ascoltarci insieme, poi porti a delle azioni concrete, a delle scelte concrete nella nostra vita, soprattutto nella nostra vita spirituale. Anche oggi chiediamo alla parola di Dio di essere l'aggancio perché la nostra storia diventi storia di salvezza. Dalla lettera agli Ebrei. Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è assiso alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e della vera tenda che ha costruito il Signore e non un uomo. Ogni sommo sacerdote, infatti, viene costituito per offrire doni e sacrifici. Ogni sommo sacerdote viene costituito. Il settimo luogo di povertà che visitiamo insieme è la vocazione. Vocazione come luogo di povertà, come luogo di preghiera, come luogo in cui chiedere che passi la presenza salvifica del Cristo risorto. Oggi sappiamo quanto sia particolarmente difficile dire un per sempre. Sappiamo che le vocazioni, tutte le vocazioni, sono in crisi. Quella alla vita consacrata, ma anche la vocazione al matrimonio. E anche le piccole, le parziali vocazioni all'interno della più grande vocazione. Ogni forma di vocazione, dunque, è in crisi. E le ragioni sono davvero molte. Ci sono libri, indagini che di continuo in qualche modo provano a guardare dentro questa questione e a indicare delle possibili soluzioni. Con voi oggi però non vorrei addentrarmi in quelle ragioni, non vorrei cercare con voi dal punto di vista sociologico, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista delle questioni dell'identità, della forma della vita consacrata, cosa significa essere prete oggi, perché il matrimonio, le questioni economiche, eccetera, eccetera. No, queste cose che sono importanti, che sono fondamentali, le lasciamo un momento da parte, per andare a vedere qualcos'altro che ci tocca. Da vicino ci tocca personalmente nel nostro vivere quotidiano. Sì, perché la questione delle vocazioni non riguarda soltanto coloro che sono ancora in fase di discernimento, coloro che magari neppure sanno che devono farlo, il discernimento. La questione delle vocazioni è soprattutto una questione di chi il discernimento lo ha già fatto, di chi in qualche modo ha abbracciato una forma di vita e quindi riguarda tutti. Riguarda chi ha fatto 50 anni di professione, come chi ha fatto le nozze di diamante, riguarda chi è stato ordinato prete ieri e chi si sposerà fra un mese. Perché la vocazione non è una volta per tutte. La vocazione è un giorno per giorno. La custodia della vocazione non è meno importante dell'individuazione, del discernimento della nostra vocazione. E la custodia della vocazione è un'operazione dinamica, perché la vocazione è dinamica. La vocazione non può essere un monumento, non può essere un monolite, non è un rucas buttato in un prato. La vocazione, proprio perché è dono di Dio, è dinamica perché Dio è dinamico, perché Dio è Trinità. Una dinamica vorticosa che c'è tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel Vangelo di Matteo, nella genealogia di Gesù, al termine della genealogia di Gesù, la conclusione è sorprendente. Certe volte ci passiamo velocemente, forse anche un po' annoiati da quella serie di, insomma, no? Di nomi, di situazioni, di agganci. Si conclude così, dicendo che Giacobbe ha generato Giuseppe, lo sposo di Maria. Giacobbe non genera una persona, genera uno sposo. Questa fede è il segreto di Giuseppe. Giuseppe è generato come marito. Maria non è semplicemente sua moglie, ma è il volto della sua vocazione. E in quel volto poi Giuseppe riconoscerà il volto della sua vocazione ad essere salvato, perché da Maria, dal volto di quella donna, lui riconoscerà il volto di Gesù. Le fattezze umane di Gesù sono legate esclusivamente, no? Lo sappiamo, alla Vergine Maria. In qualche modo, ci dice lo scrittore sacro, ci dice Matteo, a poco sarebbe servito essere nato se a lui non fosse stato dato di sposare Maria, di avere una moglie. Ecco, questo è il punto di partenza, il punto d'innesto. Noi esistiamo in vista di una vocazione. Noi esistiamo per essere vocazione. Ma come dicevamo della nostra corporeità che ci richiama ogni singolo istante al fatto che Dio ci mantiene nell'esistenza, così la conseguenza è che Dio ci mantiene nell'esistenza custodendo la nostra vita e così dicendoci che non siamo in nulla soli, perché la nostra vita è vocazione. La nostra vita è essere generati all'essere sposi, all'essere marito, all'essere moglie, all'essere vita consacrata, all'essere suora, all'essere fratello, all'essere prete, all'essere quello che ciascuno di noi ha scoperto di essere chiamato o sta scoprendo di essere chiamato. E allora la questione fondamentale non è tanto come questo dono è stato strutturato, come questo dono è in qualche modo sostenuto dal Signore. La questione è quanto io prendo coscienza di questa roba qui. Quanto io istante per istante ho contezza, gioia, speranza di questa struttura. Perché se pensiamo che la vocazione sia un monolite, se pensiamo che la vocazione ci sia stata data il giorno della professione perpetua, il giorno della mia ordinazione, il giorno che ho detto sì davanti a un prete con la mamma, la zia, la nonna che si commuovevano e poi ho lanciato il bouquet, se penso che sia tutto cristallizzato lì dentro, allora la mia vocazione è destinata a essere persa, forse già persa, e io sto trascinandomi dietro un cadavere. La questione non è se la vocazione basta, se quel momento basta per tutta la vita. Dal punto di vista sacramentale basta, certamente basta, perché abbondanza è il verbo di Dio. Pensiamo a quando alle nozze di Cana, proprio in un racconto di vocazione, Gesù colma sino all'orlo le giare. Una misura colma e traboccante. Viene detto altrove, il Signore riserva a chi è disposto ad aprire il suo grembiule. La vocazione, amici e amiche, la vocazione muore e quindi diventa un luogo di povertà tremendo quando muore questa fiducia. Quando di fronte ad un Dio generoso, i taccagni siamo noi, i taccagni siamo noi. Quando di fronte ad un Dio che dice vai sereno che io penso a te sino alla conta dei capelli del tuo capo, noi rispondiamo mettendoci un parrucchino. La vocazione si perde quando si pensa, amici, di poterla risparmiare. Il matrimonio va in pezzi quando smettiamo di donarlo l'uno all'altro. Quando pensiamo di cominciare a trattenere qualche cosa per noi nella paura che l'altro non ce ne dia più. Quando tratteniamo le parole, quando nella coppia cominciano i segreti, quando nel rapporto con i superiori cominciano i sotterfugi, quando usiamo i figli come serbatoio di amore coniugale, anziché riversare tutto l'amore coniugale su di loro. Quando le nostre fatiche con il vescovo trovano in qualche modo un pozzo a cui attingere, cercando, lo dico da prete, nella nostra comunità una riserva in qualche modo affettiva. Quando ci manca la paternità dei superiori, e allora la cerchiamo in coloro a cui noi dobbiamo dare della paternità e della maternità spirituale. Quando anziché decidere per qualcuno, chiediamo a quel qualcuno di decidere per noi, perché chi dovrebbe decidere per noi non lo fa. E questo ci manda in affanno vocazionale. E questo ci fa trattenere. Ci farà trattenere il denaro, ci farà trattenere il tempo, ci fa trattenere le tante modalità con cui noi, ciascuno per il suo tempo, per il suo modo di essere, per la sua vocazione, dovrebbe dare e invece conserva. Prende la manna non per il giorno in cui è stata donata, ma la mette da parte. La scrittura ci dice che quella manna marcisce, quella manna non serve. Quando teniamo un po' di libertà per noi, quando tratteniamo un po' di provvidenza, per quando non si sa mai, quando cominciamo a ritagliare degli spazi e degli angoli, quegli spazi e degli angoli diventano tremendamente abbondanti e alla fine coprono tutto. Quando facciamo i conti sul tempo e sui tempi, quando la comunità non è il luogo in cui spendere tutto, ma comincia a diventare il luogo in cui grattare qualche cosa da tenere per noi, per qualcosa che non sappiamo neanche quando verrà, come verrà, se mai verrà. Amici, la vocazione è un talento che va trafficato. E quando non riteniamo di essere in grado di trafficarlo da soli, e ci sta, va messo in banca. Cioè va chiesto ad altri di aiutarci a trafficare quel talento. Non è detto che siccome la vocazione è dinamica, noi siamo capaci davvero di renderla sempre dinamica. È vero che possiamo avere dei momenti di sconforto, è vero che la vocazione in qualche modo può andare in crisi perché l'altro non fa la sua parte, è vero che il coniuge non fa il coniuge e quindi io vado in palla, è vero che educare i figli è sempre più complesso, è vero che questa pandemia ha messo in crisi a nudo tutte le fatiche delle nostre comunità, tutte le fatiche del nostro vivere gomito a gomito, tutta l'insipienza, certe volte l'incapacità di chi deve decidere per noi. È tutto vero. È tutto vero. Ma la parabola dei talenti ci insegna che esiste una strada, che non è quella di nascondere il talento, che non è quello di nascondere la vocazione. La vita religiosa, la vita matrimoniale, ogni vocazione, dal punto di vista vocazionale, ha bisogno di aiuto. Ha sempre avuto bisogno di aiuto. Nessuno di noi ha fatto discernimento nella propria vocazione da solo, e chi ha fatto discernimento nella propria vocazione esclusivamente da solo e non si è affidato a niente e nessuno, ha rubato molto spesso una posizione e quella vocazione sicuramente va in crisi. Chi entra, lo dico per la mia esperienza, chi entra in seminario, nei seminari, trattenendo il fiato per 6 anni perché lui ha capito che il Signore lo vuole prete e quindi la Chiesa non ha nessun diritto di sindacare questa roba qui, poi prima o poi fa dei danni, e fa dei danni grossi. La vocazione è un'opera di discernimento comunitario, il discernimento è sempre comunitario. Ma quindi anche la custodia della vocazione è una questione comunitaria. E qui, amici, sta la questione, sta la guarigione. Qui possiamo innestare in quella povertà la ricchezza che in qualche modo il Signore ci dona. Se la vocazione è chiamata, allora bisogna essere sicuri di sentirci bene. E ogni tanto le orecchie vanno pulite e le pile dell'apparecchio acustico vanno cambiate. La vocazione come povertà ha bisogno di 2 strumenti di redenzione. Il primo è la direzione spirituale. Il secondo è l'apostolato. La direzione spirituale sappiamo cosa significa. Nessuna vocazione sopravvive senza direzione spirituale. Non è detto che il direttore spirituale, l'accompagnatore spirituale, poi chiamatelo come volete, non importa, debba essere lo stesso per tutta la vita. Ma non si può stare senza questa figura accanto. Una vocazione cristiana, cattolica, adulta, credente, credibile, ha bisogno di questo sostegno. Ha bisogno di questo sostegno. Non averlo, non frequentarlo, averlo per finta, tenerlo da secoli, non basta. Il direttore spirituale non è il confessore, non è la stessa cosa. Fare direzione spirituale non è confessarsi con regolarità. Certo che confessarsi con regolarità è fondamentale, ma non basta quelle quattro parole, il fervorino che il confessore ci può dire o non ci può dire in quella confessione. Una vita spirituale degna di questo nome, una vocazione degna di questo nome, ha bisogno di un accompagnamento serio, un accompagnamento cadenzato da uomini, fatto da uomini e donne che abbiano il profumo di Dio, che abbiano il profumo di Dio. Come si fa a capire se un padre spirituale ha il profumo di Dio? Vi racconto quello che diceva un vecchio prete. Due caratteristiche. La prima, se ama la Chiesa. La seconda, se ama la Vergine Maria. Sono due criteri assolutamente non teologici o semplicemente così, di buon senso. Però provate a utilizzarli. Chi critica sempre la Chiesa e la Vergine Maria è inutile, perché tanto si arriva dritti dritti a Gesù, c'è qualcosa che non funziona. Chiusa parentesi. Il secondo aspetto, oltre alla direzione spirituale, il secondo strumento di redenzione è l'apostolato. L'apostolato che significa figli comunque intesi, figli di carne e di sangue, figli spirituali. Devo vivere per, con mio marito, con la mia comunità, con la mia famiglia religiosa, vivere per. Vivere per e farmi accompagnare. Farmi accompagnare a farlo. Vedere con una maggiore oggettività, scusate, quando questo non avviene. L'apostolato e la direzione spirituale sono i due polmoni con cui respirare la nostra vocazione, con cui far circolare ossigeno nella nostra vocazione, con cui far circolare il sangue della nostra vocazione. La direzione spirituale e l'apostolato sono i due occhi con cui guardare in prospettiva la nostra esistenza, con cui guardare il nostro passato, con cui guardare il nostro presente, con cui guardare il nostro futuro. L'apostolato ci permette di capire se siamo veramente proiettati fuori da noi stessi, e la direzione spirituale ci permette di capire se l'essere proiettati fuori da noi stessi è fatto veramente per amore o non è piuttosto una fuga rispetto ad alcune solitudini di cui abbiamo parlato necessarie, rispetto ad un silenzio che ogni tanto è necessario. Amici, in conclusione pensiamo ancora una volta alla scrittura. Pensiamo alla scrittura che leggiamo in questo periodo, la scrittura della prima parte della vita della Chiesa. Quindi gli Atti degli Apostoli, che leggiamo appunto in queste settimane, le lettere cattoliche, quando ci raccontano una cosa, ci raccontano che subito dopo la resurrezione di Gesù, per i primi mesi, per i primi anni forse, la comunità cristiana, lo sappiamo, si aspettava che succedesse qualcosa. Si aspettava un grande botto, si aspettava che Gesù ritornasse a questo punto glorioso con le schiere degli angeli, con le schiere dei santi, con le schiere dei martiri, e facesse piazza pulita una buona volta dei romani, questa mania, continuano a tenersela dentro, e facesse piazza pulita dei potenti, e finalmente instaurasse il regno di Dio come un regno celeste in cui Dio regna, Dio impera, e tutto il resto, soprattutto quelli che ci stanno antipatici, che ci hanno fatto guerra, Dio li avrebbe carbonizzati. Si aspettava un ritorno con le fanfare. E c'era gente che, ce lo racconta Paolo, aveva smesso di fare tutto, perché tanto il Signore sta arrivando, aveva smesso di lavorare, aveva smesso di fare tutto quello che avrebbe dovuto fare, si era seduta e si preoccupava di aspettare e di vedere lo spettacolo, di goderselo in prima fila. Sono passati 2000 anni, non è successo nulla. A chi spera nel finale che cambia la storia, anche la storia della nostra vocazione personale, il Vangelo propone un finale che non cambia la storia, ma che rende la storia bella. Non dobbiamo aspettarci domani un'abbondanza che cancelli quello che oggi vediamo e che ci appare poco. Ma dobbiamo sapere che esiste una grandezza che è già sfolgorata il giorno di Pasqua, che passa attraverso il nostro padre spirituale, la nostra madre spirituale, che passa attraverso i fratelli e le sorelle che ci sono donati nell'apostolato, una grandezza tale da illuminare ciò che ci sembra oggi piccolo, non sufficiente a custodire la nostra vocazione. Ecco, questo è il piccolo segreto. Questo è il germe di eternità che c'è in ogni singola vocazione. Chiediamo al Signore di visitarci così. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci così. Chiediamo alla Vergine Maria, che è stata fedele alla sua vocazione, che ha custodito e reso assolutamente dinamico il suo giorno per giorno, di aiutarci a farlo con noi. Chiediamo a San Giuseppe Benedetto Cottolengo, ancora una volta, di prenderci per mano sulle strade dell'apostolato e della nostra interiorità. Deo gratias.